Direttamente dal 2000, Je m'appelle Lolita. Benvenuti a quelli del lunedì da Nicola e
sono molto lieto
stasera di avere con alla trasmissione un mio carissimo amico Simone Andreozzi. Benvenuto.
Grazie, benvenuto. Grazie Nicola dell'invito. Ciao a tutti, sono Simone e questa sera parleremo di...
L'argomentone, tutti ricercano questi ultimi settimane, mesi, intelligenza artificiale, e cercano un po' meno, ma è un altro tema straordinario, quella della cyber security. È giusto, Simone?
Sì, al di là della prova, cyber security.
Vabbè, Simone è stato a Londra x mila anni, poi no. Ha girato, insomma, è più international.
Londra, Parigi, sì, ma direi di cominciare prima con la cyber security e poi introdurre il tema dell'intelligenza artificiale?
Sì, però io farei chi è Simone, perché chi è,
esatto,
Simone?
Questa, a chi può interessare mai
domanda trabocchetto.
A chi può interessare?
A tutti.
Io mi ero preparato sui leopardi.
Chi siamo? Se dici sono nato a Recanati.
Esatto, sono anche io, ho visto un cespuglio.
Un cespuglio, e lì non ci ho capito più niente.
E da lì niente. No, io sono umbro, come Nicola, che conosco dai tempi dell'asilo, e ho fatto una serie di studi e poi ho cominciato a lavorare nell'informatica e poi ho preso la strada della cyber security, quindi ho lavorato diversi anni a Roma, poi Milano, poi Londra e ultimamente lavoro in un'azienda a Parigi.
Molto bene, la cosa interessante di Simone è che è una persona...
grazie.
Intanto è una persona che non è poco
questi
tempi.
Sì.
No, dai diversi talenti e dai diversi interessi, perché c'ha una formazione sia scientifica, economica, che anche letteraria, perché è anche scrittore, quindi magari avremo l'occasione, verrai ospite per parlare anche delle tue esperienze.
Esatto.
Però
sono quelle persone che invito su a fu tutto e non fu niente.
Tutto, va bene, però hanno assaggiato, visto diverse cose, e anche bene. Questa sera parliamo dell'aspetto più, come dire, scientifico?
Assolutamente, tecnico. Anche, usiamo questa parola volgare, tecnico.
Che a me piace tanto invece, perché parlando qualche tempo fa con Simone, durante una sua conferenza, abbiamo affrontato l'argomento cultura... La cultura nel nostro paese, l'Italia, è soprattutto quella letteraria. Invece la cultura è anche quella tecnica, tecnico-scientifica.
Di molto più ampio. Di un qualcosa che io ti dirò, guarda, se noi immaginiamo di tornare, ciascuno di noi, e di allocarsi proprio temporalmente, tipo 2500 anni fa, i greci, okay, erano riusciti da soli a calcolare non solo il raggio della Terra, ma la distanza Terra-Sole e la distanza Terra-Luna. Ora, io sfido chiunque, in queste epoche di tecnica così spinta, avendo a disposizione solo un pezzo di legno, un foglio e una matita, a fare questi calcoli, a tentare di capire, e questo era il livello di tecnica, perché poi la tecnica trascende la tecnologia, questo noi ormai ce lo siamo bello che dimenticato, ma la tecnica e la tecnologia sono delle cose leggermente diverse. Noi pensiamo sia tutto tecnologia, ma invece è anche tecnica del pensiero anche.
E questo è molto interessante, Simone. La vogliamo dire in due parole,
in diretto,
ma anche in italiano, in dialetto come vuoi, in francese, in tuderte. Qual è la tecnica e tecnologia?
Ma guarda, il limite della tecnica non è mai tecnologico. Ti faccio un esempio. Dopo il Trattato di Versailles, avendo perso la guerra, ai tedeschi furono imposte delle condizioni clamorose e quindi loro non potevano avere un esercito. L'ultima arma che era venuta fuori era la mitragliatrice, che aveva cambiato tutto, no? E non potevano avere delle mitragliatrici raffreddate ad aria, ok, e a recupero di gas, quindi che usavano i gas del proiettile espulso per poter ricaricare. E questo lo fecero per dirgli: non vi proibiamo la tecnica dell'avere la mitragliatrice, ma vi priviamo della tecnologia con cui è fatta la mitragliatrice. E quindi loro non potevano avere più quelle mitragliatrici con quel fusto enorme, che c'erano grosse, larghe, no? Raffreddate ad acqua, e non potevano più avere il sistema di riarmo automatico della mitragliatrice. Dopo pochi anni i tedeschi che cosa fecero? Si inventarono un sistema di ciclare l'arma, e quindi di farla funzionare in maniera automatica utilizzando dei rulli, e per il surriscaldamento della canna, che prima veniva raffreddata ad acqua, utilizzarono un sistema di cambio veloce della canna, e quindi riuscirono a fare delle mitragliatrici, le famose MG, Machine Gunner, che sparavano circa 1200 colpi al minuto. 1200 colpi al minuto sono tanti, quindi in 60 secondi, circa 20 colpi al secondo, almeno di velocità teorica, poi la limitarono. Insomma, volendo privarli della parte tecnologica, loro con la tecnica, quindi facendo leva su tutto quello che era la conoscenza, hanno portato avanti quest'altro discorso e sono riusciti a fare delle cose molto migliori delle altre, tant'è vero che gli americani lo chiamavano il Hitler's Reaper, perché il rumore rip è strappare, il rumore era come uno strappo, non si distinguevano più i suoni di ogni singolo colpo, talmente erano veloci. E questo qui è un esempio, non so se ha risposto.
Potremmo dire che la tecnica è l'idea, il pensiero, e la tecnologia è più applicativa.
È come tu innesti i pensieri, come li colleghi tra loro, è come
filosofia.
Cerchi sempre anche io filosofia, le tecne erano diverse dalle muse, almeno per i greci, no? Però detto questo, sì, facevano capo anche se a certi tipi di conoscenze molto utili, mettiamola così.
Hai reso benissimo, perlomeno insomma a me. E invece torniamo all'argomento caldo di questi mesi, perché al grande pubblico magari è arrivato ai mesi. Anzi, ti faccio una domanda.
Dai.
Saltiamo tutto. Secondo te, da quanto nella musica, siamo in radio? Poi anche tu sei un grandissimo amante della musica, il conoscitore.
Non corrisposto,
però comunque c'è sempre questa tensione. Da quant'è che applicano l'intelligenza artificiale per fare musica? Perché se io vedo, ormai siamo a un livello anche da l'uomo della strada applicando l'intelligenza artificiale, vede che può fare un pezzo, scrivere un testo, alla fine tira fuori un pezzo da casa sua in... non sarà un capolavoro, o chissà, magari riesce a beccare per fortuna o per un pezzo valido. Però mi viene in mente che magari sono 10 anni, 20 anni che viene utilizzato già in grande scala. Se arriva al consumatore finale come me,
ma no, guarda,
nemmeno pagante,
almeno da questo punto di vista sulla musica, no, perché cioè l'intento dell'uso dell'intelligenza artificiale per fini commerciali è appunto commerciale, quindi appena ce l'hai tu la vendi, ok, la cosa, quindi non viene fatta per altri scopi. Dalla parte militare, beh, questa è un'altra questione, ma io credo che non sia da molto tempo prima in cui questa cosa sia esplosa, tra virgolette, poi ancora è in corso d'esplosione. Diciamo che la manipolazione elettronica è presente da tempo, sì, ma non parlo delle chitarre elettriche.
Ma Cambridge Analytics, dici i social dilemma vario, intendevi oppure...
Sì, quello lì sì, quello lì è anche più mirato, se vuoi. Poi ne parleremo magari più avanti quando ci avremo l'occasione. Quello che intendevo è che anche l'autotune che viene utilizzato, quindi anche lì è sempre un approssimarsi in termini tecnologici all'evoluzione, non puramente tecnici.
Mm-hmm. Ho capito.
Mia opinione, eh?
Sì. Se parliamo di intelligenza artificiale, da dove partiresti?
Parliamo di intelligenza artificiale, da dove partirei? Allora, bisognerebbe sempre introdurre, secondo me, degli aspetti dandone una definizione. e tanto è più difficile la cosa, tanto è più difficile definirla, no? Ma sembra che fosse il quarto libro della Metafisica in cui Aristotele dice guardate che una cosa, se una persona non ve la sa spiegare, è perché non l'ha capita. E quindi io tenterò di spiegarla, o meglio di tentare di darle una definizione per come viene a me. Allora, pensa tu adesso, Nicola, e anche a voi ascoltatori, ad un pallone.
Mm? Sì.
Ci hai pensato?
Sì.
Sicuro? Invece no.
Perché no?
Perché no, perché tu non hai pensato ad un pallone. Tu hai pensato, perché tu non ragioni per pallone, il tuo cervello non è platonico che ragiona per idee. È un pochino più aristotelico, quindi quando io ti ho detto pensa ad un pallone, non so a che tipo di pallone hai pensato.
Tango, il tango.
Ah, ricordo, una volta ce n'avevi tu uno di tango bianco. No, ok, perfetto, il tango, ci sta benissimo.
Anzi, pensavo in verità, sì, tango in primis, ma anche a un pallone del Messico 86, con cui giocammo nell'88. E una tua cugina ci disse che sbagliavamo perché ormai era scaduto.
Ah, sì, sì, esatto. Convinzioni, insomma.
No, più platoniche.
Convinzioni che accendevano, insomma, a quell'età di gioventù, la dicotomia tra uomo e donna, mettiamola esatto. Così.
E quindi no, io ho pensato a quel pallone.
Ecco, tu in realtà e tutti gli ascoltatori che pensano di aver pensato ad un pallone non hanno pensato ad un pallone, perché il nostro cervello non ha la lampadina del pallone, ma è fatto a connessioni, a strati, e quindi fate conto, la semplifico leggermente, c'è uno strato che determina degli oggetti la rugosità, c'è un altro strato che ne determina la dimensione, un altro strato che ne determina il peso, un altro strato che ne determina il colore, un altro strato che determina come riflette la luce e così via. Ora, tutti questi strati sono collegati tra di loro e questo qui forma il pensiero, ma la cosa importante è che il pallone che tu hai pensato riguarda quel percorso di collegamento che è stato stimolato più volte. Cioè, in altri termini, è la tua esperienza che quando ti dice un pallone ti fa pensare al Messico, al pallone del Messico 86, e se tu magari fossi nato a Biella o a Cantù avresti pensato più ad un pallone da basket, o nel Massachusetts avresti pensato più a un pallone da rugby, sai, quello bistorno
tecnicamente,
esatto. Detto propriamente, e ovale. E quindi perché noi pensiamo a queste cose? Perché il nostro cervello è fatto così. Ok? Quindi memorizza più le categorie, più aristotelico se vuoi, piuttosto che non i singoli concetti.
E se te lo chiedessi io a te, pensa un pallone, saresti anche tu aristotelico?
No, beh certo, tutti funzionano,
non se ne esce di
funzionamento, no?
È il sistema operativo, diciamo,
esattamente, di come è fatto il nostro cervello, di come evolvono i nostri pensieri.
Cervello, la mente, o cervello?
No, questo è proprio il cervello,
è fisiologico.
Esatto, è fisiologico.
Fisiologia.
Ma il bello è che, diciamo così, scimmiottando questo hardware, scimmiottare questo hardware è quello che fa l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale lavora non come una programmazione, ok? Quindi un programma che ha dati input, da altri output, fa delle scelte, ok? Ma è un oggetto che può imparare. Ed impara, guarda caso, avendo la stessa sottostruttura, impara come impariamo noi, con l'esperienza. E secondo le cose più che gli sono state, che gli sono arrivate più di frequente con l'esperienza, riesce ad interpolare. Okay? E quindi riesce anche a prendere delle decisioni. Quindi se tu vedrai un pallone Messico 86 che sta lì, anche se è stato solo dipinto attorno ad una boccia di pietra, tu gli darai un calcio. Ok, ma magari quello lì, ops, era l'eccezione che confermava la regola. Perché? Perché la tua esperienza ti ha detto questo. Quindi è questo che fa diversa l'intelligenza artificiale rispetto ai sistemi. Che l'intelligenza artificiale apprende senza bisogno di una programmazione, ma apprende con l'esperienza, e sulla base di quello che ha appreso prende delle decisioni. È in grado di prendere delle decisioni. Ecco che cos'è un'intelligenza artificiale. Un po' nebulosa, un po' fumosa se vuoi, ma basta darne al questo momento, penso, un'intuizione di quello che può fare.
E partendo dal quarto libro della metafisica, andando su un piano più operativo, tecnologico forse, quando è che c'è stato le prime macchine che hanno utilizzato, le prime tecnologie?
Ma guarda, allora la tecnologia si è evoluta con una rapidità impressionante. Io mi ricordo che ero uno dei pochi che si stava, quando facevo l'università, che si stava appassionando a reti neurali.
Simone ha fatto ingegneria. Sì, ha studiato ingegneria.
Chiedo scusa, ma poi io mi sono pentito. Poi mi sono ricreduto, ho fatto Biura.
Per ottenere degli sconti di pena.
Esatto, no, ho fatto Biura perché c'era al sosti un maxi sconto. Comunque sia. E lì si iniziava a ragionare di reti neurali, che erano cose abbastanza, diciamo così, sì, con uno o due nodi, uno o due strati. E quindi dicevo ai professori: ma perché le immagini non le riconosciamo con reti neurali? Dice, no, ma questa cosa non è stata mai fatta. No.
Anni 90.
Fine, sì, anni 90, seconda metà degli anni 90. E poi le prime, diciamo così, applicazioni, ma piccole, insomma, arrivarono nella prima metà degli anni 2000. Ci fu un momento in cui era diventata un'altra, le reti neurali erano diventate l'ennesima buzzword, però non c'era, anche lì c'era la parte tecnico-teorica, ma mancava la parte tecnologica, se vuoi. Nel momento in cui hanno cominciato a costruire non tanto hardware, ma dei software che rappresentassero questi nodi, eccetera, eccetera, e quindi che rappresentassero l'intelligenza artificiale, lì è esplosa e ha cominciato a...
Il primo è stato quello più famoso adesso, ChatGPT, o no?
No. ChatGPT è... Sì, ma un conto, ripeto, è l'applicazione commerciale, un conto è il coso, insomma, esatto, come dire... Non è che coi fratelli Wright abbiamo volato tutti, no? Quindi da quando è diventata poi pubblico di massa si è evoluto.
Dove si studiava? Dove? Stati Uniti?
Ma penso di sì. E poi adesso della storia stessa dell'intelligenza artificiale mi cogli un pochino la sprovvista, ma comunque era venuta fuori nell'ambito della Silicon Valley. Nella Silicon Valley nascono tantissime aziende e tantissime ne chiudono tranne due, e in queste due che ne sono sopravvissute hanno cominciato a parlare di intelligenza artificiale, le famose start-up, no? Quindi ce ne sono state lì alcune che hanno portato avanti, e poi chiaramente per poterle mettere in grande scala, per poterle evolvere, ci sono voluti investimenti, e quindi da una startup che non valeva niente rispetto a una startup che aveva una migliore idea, chiaramente se su quella che non valeva niente gli ci arriva Google, gli ci investe un milione di dollari, 2, 50, va più avanti di quanto non possa, e se tutti si dimenticano di quella più piccola, ma it's the market, baby.
È la storia della tecnologia, dai videoregistratori mi viene in mente, magari.
Esatto.
Un sistema era migliore, però ha vinto un altro, il Q-Disc. Ci stanno tanti.
Esattamente.
Bene, facciamo un piccolo intermezzo musicale. Io direi di andare, sempre su consiglio del nostro Simone, sul maestro Morricone. Che pezzo ci hai consigliato?
Questo è un pezzo chiaramente solo strumentale, molto ritmato, un ostinato direi, e è dal film non Malena, ma... Ma poi te lo dico, ci ripenso. Poi te lo
nessun
dico,
problema.
La visita si chiama.
La visita. Il bello dell'essere umano è la fallibilità, diventerà sempre più, penso.
Ah sì, se fossi un'intelligenza artificiale te l'avrei saputo dire, se fossi stato uno di loro.
Andiamo con Morricone, La visita. E torniamo in studio dopo questo bel intermezzo del maestro Morricone. Nel frattempo, insomma, siamo andati avanti con le nostre, soprattutto le mie elucubrazioni.
Ed abbiamo trovato anche il nome del film, che era Baria.
Baria.
Colpa mia.
Colpa del nostro Simon.
Che non me ne ricordavo.
Che dicevamo, Simone? dove eravamo arrivati?
Eravamo arrivati sull'intelligenza artificiale. Tu niente, insistevi ancora su sta questione della, del quando veniva usata, che secondo te... Io ti dicevo, all'interno della musica produrla non è poi così difficile, perché poi...
Non è difficile produrla?
Non è poi così difficile, diciamo così, produrne di nuova, perché sostanzialmente la musica è matematica, no? Abbiamo tirato fuori questo concetto. Ed è una cosa che è talmente vera che... ecco, questo aneddoto per dire quanto la musica sia matematica, anzi forse un paio. Poi mi sto zitto perché sennò...
No. Più parli, andiamo freestyle. Jazz. Perdiamoci.
Jazz,
perdiamo. Let's get deriva. Lost.
Andiamo in deriva. ad esempio, quando Bach scrive il clavicembalo ben temperato, no? E io quando ero piccolo l'ascoltavo le prime volte, perché anche io sono un soggettone negli anni Ottanta, insieme a tutta la musica.
Soggettone è molto riduttivo, direi.
Sì, grazie.
Ci sono degli episodi che purtroppo non possiamo riportare, però vabbè. Comunque ascoltava Bach, quindi questo,
okay, sì,
questo cancella diversi...
Ha una connotazione chiaramente negativa alla South Park, che okay. Lo utilizzano loro. No, però... io pensavo che il clavicembalo ben temperato fosse perché Bach batteva sui tasti, no? E scaldava le corde, quindi ben temperato per questo. In realtà Bach suonava il clavicembalo ben temperato perché da poche decine di anni era stata trovata la formula da un italiano per poter finalmente sistemare le frequenze tra tutti i toni e tutti i semitoni degli 80 tasti, che era stata una cosa, un lavoro matematico prima e poi alla fine tecnico, anzi tecnologico dopo, però come una tecnica matematica veramente sopraffina. E questo qui era diventato un po' famoso, diciamo così, questo che aveva trovato questo metodo matematico per poter fare, ma non diventò mai famoso quanto suo figlio. Perché decise di dare a suo figlio lo stesso nome del cognome e lo chiamò Galileo, e quindi Galileo Galilei crebbe in questo diciamo così ambiente dove c'era questa propensione anche per la matematica a spiegare tutto, e fu così che poi lui insomma prese la sua strada e via dicendo. Non si laureò mai, ma per dire, continuo ad essere Galileo. Quindi questo per dire quanto la musica è matematica. E un altro aneddoto che fa pensare a quanto sia matematica non solo la musica come tipologia di toni, di singole note, ma anche la composizione delle note stesse. All'interno di tutti i suoi minuetti, Mozart ne compose uno in particolare, che era un gioco di dadi. E secondo questo gioco di dadi, dopo aver fatto una serie di tiri di dadi, uno poteva prendere una battuta e costruirsi il proprio minuetto. Quindi lui aveva messo insieme un insieme di, mi sembra, 60 battute, e a seconda di quali battute venivano fuori, sorteggiate dal lancio dei dadi, ognuno poteva comporsi il proprio minuetto.
Sempre Bach, questo.
No, questo è Mozart.
Mozart. Straordinario.
Lo fece Mozart, ed è una cosa che la trovate, non dico che è vero, cioè, vero.
Mi viene in mente che Calvino fece un racconto, praticamente era tipo i Ching, c'aveva delle diramazioni, adesso dopo magari ce lo cerchiamo, e la storia poteva evolvere in diversi modi, c'erano dei snodi combinatori.
Ah, certo. Beh, quello che adesso si fa con facendo l'intervento del pubblico, no, però chiaramente prearchitettarlo prima deve essere stato un qualcosa di assolutamente unico.
Musica e matematica. Bene. Argomentone.
Dall'intelligenza artificiale alla musica,
alla
matematica,
musica.
Fermateci, vi prego.
E la cyber security.
La cyber security. Ah, ma tu fai così, jumping the paling.
Sì,
trap.
Jump to the pale into the limbs.
The pale in frasca.
È una destrutturazione della conoscenza.
Vabbè, facciamo la vuoi fare jazz? Vabbè, ma basta dire.
Facciamo è tipo i dadi, noi tiriamo i dadi.
E adesso
è tipo Mozart, fare. Mozart. Sì, bravo. 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 Però anche noi a Radiofonica, quelli che il lunedì abbiamo questa, questo approccio
nel nostro piccolo. Ora, la cyber security, che è incidentalmente anche la mia professione, ed è una professione che a me piace.
Da quanto tempo te ne occupi a livello proprio di lavoro, professione?
Ma non è tanto, saranno una quindicina d'anni, insomma.
Beh, 15 anni, via. Già.
Vabbè, tempi lavorativi non è tanto, insomma, uno dice una passione c'è nata, no, poi in certe passioni ci inciampi, no, come in certe persone, quindi...
Pensavo la stessa cosa.
Esatto, e quindi le passioni nascono da quello, dall'arte dell'inciampo e dalla caduta. Allora, quindi sì, mi trovi particolarmente, anche qui... Guarda, facciamo così per questa qui. Io ti do sia una definizione accademica, ok? E vediamo quanto è soddisfacente. Se no, anche questa la introdurrei con un esempio. Allora, la definizione è l'insieme di persone, processi e procedure che portano alla protezione della confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati. Ok? Quindi questa qui, diciamo così, è una... abbastanza onnicomprensiva, che parla della cyber security, però secondo me non rende.
A tua nonna come diresti?
Non glielo direi.
Non glielo diresti.
È morta nonna, non glielo posso più dire.
Ti voleva tanto bene.
Era tantissimo. O è sempre finto, non lo so. Però,
però fingeva bene.
Esatto, poi era grande. No, come spiegarlo? Allora, mettiamola così, guarda.
Più da uomo della strada, diciamo, cyber security. Perché io da uomo della strada direi, vabbè, per non farmi fregare il PIN della banca. A mia zia hanno fatto un tentativo, aneddoto personale, a mia zia, che saluto, zia Mariola da Savignano sul Rubicone, l'hanno chiamata al telefono, è una truffa che va molto, insomma, diffusa, si legge sui giornali, dicendo che avevano fermato mia cugina, però sanno che è una brava persona, erano i carabinieri, che però gli hanno dato il numero dell'avvocato, insomma, con x mila, 2000 euro la rilasciavano, non c'è problema. Vabbè. Questa è la cyber security, dice, evitare queste cose, oppure che ti rubino la password e ti svuotino, questo da uomo della strada.
Beh, ma anche no.
Ma anche no, ecco. Io ti parlo, ti porto l'uomo della strada.
No, no, allora guarda, prendiamo questo uomo della strada, diamogli il nome innanzitutto.
Nicola. Oggi abbiamo con noi Nicola, della strada.
Nicola della strada, degli esposti.
Della strada, che è sempre quell'ambito lì.
Esatto. Allora, a Nicola, in realtà io posso dire che io Nicola, l'uomo della strada, io lo vedo doppio, no? C'ho una deformazione.
Diplopia.
Esatto, per me è doppio. Però, attenzione, la mia deformazione non è del visus, è una deformazione professionale. Perché io insieme a Nicola, insieme a ciascuno delle persone che ci stanno ascoltando, io ne vedo un'altra accanto. Cioè io vedo la sua controparte digitale, la sua identità digitale, che si alza con lui, va in giro con lui, la mattina con lei, fanno tutte le cose insieme, come quindi se vedessi tutto doppio, ok? Ma ripeto, per deformazione professionale, ma questo che significa? Significa che questa controparte digitale è presente sempre, in ogni luogo, in ogni momento. Per darvi un'idea, allora, dietro il Nicola, l'uomo della strada, vero, il fisico che sto toccando, chi abbiamo a proteggerlo? Beh, ma c'è la polizia, magari c'è l'esercito, c'è il governo, c'è l'ASL, c'è il medico, c'è il naturopata,
l'omeopata,
che...
il...
Tu hai detto l'uomo della strada, io non so che tipo di uomo della strada c'ho.
Vabbè, la strada...
Dietro la controparte digitale di Nicola c'è la cyber security, mm-hmm, che lo protegge, e c'è solo la cyber security che lo sta proteggendo. Ora adesso entriamo un pochino nel vivo, cioè che significa proteggere Nicola? Immaginiamo un attimo che Nicola si sveglia, ok, e noi gli abbiamo tolto la cyber security, mm? E quindi ci siano sempre i medici, le cose, la polizia, i poliziotti, gli avvocati, i giudici che proteggono la parte fisica, ma non c'è la cyber security. Quindi Nicola si sveglia, va a guardare il telefono, ah, il telefono non funziona, ma porca, ecco, allora via, prende e corre e va dal centro team, ok, mm-hmm, magari, senti, a me funziona sta cosa, dice, ma guarda, strano però, non trovo il tuo numero, senti, e adesso dobbiamo aprire un contenzioso, però devi andare a fare la denuncia dei carabinieri, e fa una cosa, paga, con te do questa SIM provvisoria, così intanto vai avanti.
E da una SIM... Ce l'ho i contanti, oppure col bancomat, tipo.
Lo è, ma perché tu, mica sei tu Nicola, l'uomo della strada, cos'è questa
immedesimata? Ce l'ho, mi sono immedesimato, perché esatto, è l'alter alter ego.
Ah beh, esatto, sei l'avatar dell'avatar, sì, insomma. No, tu i contanti magari ce l'hai, ma preferisci pagare col banco, ma a te ti dici, no, non funziona. Dico, vabbè, funziona. Però Nicola c'ha l'amico suo, Fabio, magari, Fabio, che lavora in banca.
Banca Toscana.
In Banca Toscana, e dicevo, fa, senti, sta cosa, a me funziona sta basta.
Anzi, assorbita dal Monte Paschi, non esiste più Banca Toscana, credo.
Giusto, sono contento.
Si è statalizzato, ha svoltato.
Si assorbono, e quindi Fabio va lì, dice, dai, dammi adesso del vedo, dice, ma che strano, dice, sai che c'è Nicola, e di non c'è più il conto tuo, non è che non funziona la carta,
come c'è più il conto mio,
io non vedo più il conto mio, ma c'è un errore, senti, noi dobbiamo risolvere questa cosa, però è danno a falsa, che cosa, una denuncia da carabinieri, perché io questo qui dico riesco a farlo, riesco a aprire un'indagine interna, però mi ci vuole una denuncia, che vabbè. Ah, Nicola prende il terzo viaggio, già c'ha due scatole così la mattina, insomma, se incomincia a essere le 10:30.
Ma voleva andare a correre.
Voleva andare a correre.
No, tocca andare ai carabinieri, che poi a Petrignano spesso sono chiusi, magari...
Vabbè.
Va a Bastia. Va a Bastia.
Hai perso una mezza giornata di lavoro, sì, già, sì, eh? Che tra l'altro non sapevi come avvertire, perché il cellulare non funziona.
Cioè, è vero.
Vai dai carabinieri... vai a fare la denuncia, qual è il documento, lui fa il controllo del numero del documento all'interno del database e ti dice, ma guarda che strano, dice che c'è, sto documento non esiste, dice, come non esiste, eccolo, sì, vedo, però sta cosa io non ce l'ho, come faccio a fare questa cosa, un documento di riconoscimento, un qualcosa, senti, di qui a 50 metri c'è il comune. E Nicola allora
no.
va a farsi ancora il suo giro per avere uno stato di famiglia, un qualcosa. E va.
Ma i carabinieri esistono oppure non gli risulta?
Non gli risulta proprio il tuo documento di riconoscimento, perché ci hanno dato via centrale. No?
Quando è angosciante, già l'angoscia.
E quindi vai dal messo comunale, fortemente c'è qualcuno del palazzo che ti dice,
è andato in pensione.
Però in quel tempo c'era e dici, oh, guarda... da fare sta cosa, fammi uno stato di famiglia, perché per fare la denuncia e per identificarmi almeno, se no da portare testimoni. Ah, che strano, ti dice il messo comunale, ma sai che tu non ci sento lo stato di famiglia della tua mamma, del coso, no? Non ci sei.
Come ci sono?
Che te da fare, dal computer non risulta.
Ma che è Kafka?
È quello che accade quando non c'è l'intelligenza, quando non c'è la cyber security, e quando muore la tua identità digitale, ok? L'identità digitale, tutto quello che ci circonda. Ed in realtà noi non ci pensiamo, ma vabbè, è tutto. È il nostro conto in banca, è la nostra, non solo è il conto in banca, il PIN, è il telefono, è come siamo connessi, sono i social, è il lavoro. Tutti i lavori ormai, la maggior parte, sono legati a quello che è l'identità digitale, fosse altro per avere il numero dell'INPS, no?
Il codice
meccanografico.
La sanità.
È la pensione, è la sanità, è tutto.
È anche lo status sociale, perché magari banalmente il profilo Facebook, anche quello fa parte dell'espressione della socialità.
Sì, il livello di interazione sociale, no?
Non riesco più, mi potrei rovinare la reputazione anche.
Ah beh, sì, se te lo rubano, sì, ma io ho fatto solo l'esempio
di scomparsa.
Che scompaia.
Okay, quindi non c'è più.
Essendo scomparsa la cyber security, scompare il tuo alter ego digitale.
E anche la scomparsa comunque è un danno. Dice, ma Nicola era su questo gruppo, come mai non c'è più? Faceva parte degli amici di Radiofonica, si è cancellato, ha litigato.
Esatto. Potrebbe essere tra gli ultimi dei tuoi problemi, però avendo più il mutuo, non avendo più la casa.
No, però la radio ci tengo.
Esatto. Ah, beh, questo è vero. Va detto. Quindi questo è quello che può accadere quando non c'è la cyber security che protegge l'identità digitale.
E questo dal punto di vista della persona.
Dello user.
Tu ti occupi, immagino, credo, dall'altro lato, quello più aziendale, corporate, aziendale.
Sì.
Che però si riversa su
esatto,
l'altra faccia.
All'interno di un'azienda, l'azienda, diciamo così, si sta allargando, tutte le aziende, e stanno diventando come persone, perché come le persone hanno i conti in banca,
hanno un'identità,
le persone hanno i Facebook, Twitter, i canali più vari, come le persone hanno i riconoscimenti, e via dicendo, come le persone hanno le sedi, non hanno l'ASL eccetera, ma hanno altri collegamenti con altri,
sono entità, diventano,
esatto, sono entità digitali, quindi anche a proteggere le aziende c'è la loro controparte digitale, soprattutto, quindi c'è la cyber security che ne protegge, diciamo così, la controparte digitale, soprattutto in aziende come possono essere quelle delle telecomunicazioni o del settore bancario, in cui la parte digitale è preponderante, ok? Per vari motivi, cioè le più grandi aziende di telecomunicazioni sono ritenute critical infrastrutture critiche. Perché? Perché sono protette anche con metodi e tecnologie di tipo militare, perché nel momento in cui avviene un attacco militare, quindi andiamo dalla cyber security alla cosiddetta cyber warfare, cioè che è la cyber security intesa come guerra che si fanno i vari paesi o i vari gruppi criminali che sono più o meno collegati a certi paesi. Beh, il paese, se vuole dichiarare guerra, ok, le prime cose che fa la Russia, che ha già fatto
la Russia,
esatto, non è che incomincia a invaderti coi carri armatini, ti butta giù e ti attacca. Quali aziende pensi che ti attacchi per prima?
Telecom, Rai,
esatto,
Telecom. Infatti la domanda che mi viene, non so se è proprio la rete, ci sono grosse polemiche
sullo scorporo della rete,
esatto, che è un asset, come si dice, fondamentale di un paese come l'Italia, e credo che in parte venga, si vociferava, non ci sia più l'intervento diretto dello Stato,
il controllo dello Stato, sì, ma questo è per lo stesso motivo per cui la Russia, magari, le prime cose che fanno adesso, fortunatamente non ci abbiamo più solo Telecom Italia ma abbiamo anche altri provider, perché attaccano le aziende di telecomunicazioni? Le attaccano perché tutti i governi si basano sulle aziende di telecomunicazioni, tutte le connessioni, se tu invadi e non c'è più e c'è zero comunicazione nel paese che hai invaso, hai già vinto, non puoi muovere truppe, non puoi fare nulla, non riesci a sapere dove è il nemico, o anche se lo sai non riesci a comunicare.
Musk lì con i satelliti,
Elon Musk, ma esatto, tutto ciò che è elettronico è hackerabile, no? E quindi bisognerebbe vedere che tipo di affidabilità anche quello, ma volendoci torniamo. Detto questo, lo scorporo della rete dalla proprietà dello Stato, il problema che pone, di ragione politica se vuoi, è che se io, stato danese, fai conto, se no Danimarca è simpatica, allora prendiamo un altro stato, vabbè, stato X,
stato l'innominato,
mi compro l'infrastruttura di rete Telecom, un giorno bello vado lì, la spengo, Dice, io sì, ci faccio i soldi, però guarda caso oggi c'ho la cazzimma, cioè
non mi va,
tira il culo e prendo e la spengo.
Non mi va oggi.
Oggi non mi,
non
va,
mi va.
Sono fatti miei.
No? Non mi va.
Sono,
no.
Sono fatti miei.
La spengo. La spegniamo.
Spengo la rete del paese. Boh, che succede in quel momento? Nel senso, può veramente succedere il finimondo. Ma il finimondo non è che dice, ah, non riesco più a fare le chiamate, tutti i lavori a distanza crollerebbero, le comunicazioni legate ai mercati finanziari crollerebbero di botto e quindi il mercato finanziario impazzirebbe. Quando impazzisce un mercato finanziario, soprattutto nei paesi come, diciamo così, più evoluti, impazziscono i sistemi pensionistici, cioè esiste il crollo di quello che c'è stato nel 2008, quando impazziscono i mercati finanziari.
Beh, anche dopo le Torri Gemelle ci furono delle scosse fortissime a livello finanziario economico.
Sì,
perché
esatto, ma lì diciamo così fu più settoriale nel 2008, cioè tanta gente perse i risparmi di una vita, quindi si fa presto ad arrivare da uno Stato che spegne che spegne le comunicazioni ad arrivare tu che il conto in banca non riesci più a ritirare i soldi. Ok, per questo è un'infrastruttura critica e ci sono forti polemiche nel darlo ad uno, nel poterlo mettere in vendita anche in mano a un privato.
Beh, anche la Cina era intervenuta, credo, in Italia.
La Cina è intervenuta ovunque sul pianeta.
Però a livello di comunicazioni, non so se c'aveva un operatore, dico.
Lei ha Huawei.
Huawei, che l'amministrazione Trump credo
sì, bloccò, che lo ha proibito.
Lo ha proibito, e come TikTok anche, che è sempre
TikTok,
cinese.
Sì, ma poi TikTok non è manco cinese il proprietario. Ma detto questo, ad esempio, molti paesi, tra cui l'Inghilterra, hanno seguito il TSR, il Telecom Security Regulation, e secondo cui ad esempio tutti i dispositivi Huawei sono stati eliminati. Parlo dei dispositivi, quelli che fanno, che instradano le telefonate dalle torri dei telefoni, ok, dalle torri dei cellulari. E man mano sono già stati eliminati tutti i dispositivi Huawei, sai, la faccio breve, quella specie di armadi grossi con tutti i fili dentro che può prendere le telefonate, fanno tutto in automatico. Quelli lì sono stati,
che stanno sotto le antenne cittadine.
Sì, o sotto le antenne o su, vabbè, adesso senza entrare nel tecnologico, diciamo così, tutti i punti di smistamento.
Ok, sono gli snodi della,
esatto,
i della pozzetti rete, della telecomunicazione.
Esatto, dove c'è l'operaio che E quindi è stato tolto. Perché? Perché quello che si rimprovera Huawei è che non si riesce a capire se dei dati possono partire secondo un comando remoto, essendo Huawei di proprietà della, ben partecipata dallo Stato cinese,
per PRC,
per poter, che loro non ci abbiano una cosiddetta backdoor installed, cioè qualcosa funzionante, entro lì dentro e dice, senti, adesso le stai installando tutte queste telefonate, falle passare anche da me, no? Oppure farne passare così. Quindi
non è che troviamo fuori le macchine nere, i Men in Black stasera, no? Di parlare questi argomenti, perché sono argomenti.
Men in Yellow.
Sì, sì. Giustamente. Tra l'altro, qua c'è un all you can eat, magari, delle cellule dormienti dei servizi cinesi.
No.
Ci vengono a prendere.
Vabbè, insomma, si fa un pochino di ironia, ma.
Si scherza.
Ma se si trova questo qui in internet, cioè, nel senso, non è.
È di pubblico dominio.
Sì, ma anche l'idea che ne consegue può essere di pubblico dominio, ecco, non è che stiamo facendo granché, voglio dire.
E lo stesso magari faranno i nostri paesi cercando di infiltrare i sistemi degli altri.
Assolutamente, ma nella cyber warfare ad esempio è molto interessante, perché poi chi lavora dietro le quinte, un pochino faccio anche io, mettiamola così, e chi lavora dietro le quinte sa quando ci sono dei paesi che ne attaccano altri, ok, e con che entità, e quindi ci sono i NOC, vengono chiamati Network Operating Center, in cui vengono evidenziati anche questi flussi. Ce ne sono alcuni stati che lo stato degli attacchi di un certo tipo di attacco, specialmente DDoS, quindi quelli che tentano di buttare giù l'infrastruttura per incapacità di poter assorbire il traffico.
Quindi è una guerra.
Sono pubblicati su internet.
È una guerra aperta, trasparente.
Ognuno va là, è una guerra aperta e trasparente. Tu vedi che si stringono la mano i leader di due paesi che fino al giorno prima hanno tentato mutualmente di interrompere tutte le telecomunicazioni. E quindi ecco perché la cyber warfare è proprio un mondo parallelo in cui vengono combattute guerre parallele. Non ha nulla a che vedere con quello che si vede lì. Quando ci fu Lula che prese una posizione contro non mi ricordo se era l'Unione Europea o l'America, di lì a poco, anzi sì, perché lui non si schierò contro la Russia, no? Ma inveì contro i grandi della NATO.
Adesso, diciamo, due anni fa, l'anno scorso,
sì, sì,
no?
Esatto.
Quando è tornato Lula dopo la prigione,
sì, sì, quando
eccetera.
È tornato, okay. Dopo tutte le cose, è stato rieletto, lui ha fatto queste dichiarazioni e nel giro di un mese il Brasile è diventato il terzo paese più attaccato del mondo. Quindi, e poi va bene, sì, c'era il collegamento panarabo, il
ma
Bix.
L'attacco, facciamo proprio questo esempio concreto,
sì.
Lula si schiera contro la NATO,
mm-hmm.
Patto Atlantico si incazza, attacca il Brasile, però l'attacco che fa? Gli vuole far saltare le telecomunicazioni, i conti correnti, non è che alla fine
no, non è così, diciamo così, anche nella cyber warfare ci sono attacchi più o meno cruenti. L'attacco
non
che
è come su War Games Total, guerra totale, no, gli dai un assaggio, magari gli mandi un missile contro un missile informatico e gli metti in crisi, il sito dell'INPS brasiliano.
Vabbè,
o no?
Qualcosa del.
Io te la metto sempre della strada.
Esatto, l'uomo della strada non può fare a meno di esibire il simbolo fallico del mio.
Quello ci siamo cresciuti.
Mi sembra veramente contro una cultura woke. Ma detto questo, il tipo di attacco che viene fatto tra i meno invasivi, ma tra quelli che possono essere vissuti più da vicino, è un attacco DDoS, viene chiamato. Ok, DDoS, posso dire l'acronimo in inglese?
Sì, perché poi a me ha evocato come il pallone tango, l'attacco di DDoS, magari col DDoS.
No.
Però
è l'acronimo di Distributed Denial of Service. Cioè, quindi, quando vedete che c'è un sito, fate conto il sito della pubblica amministrazione.
Distributed
Denial of Service.
Ah, DDoS.
Ragazzi, ma si vede che sei avanti.
No, io ho capito con una D sola.
No, DDoS, DDoS.
Ok, DDoS.
E quindi, quando ci sono questi siti, il sito dell'INPS, come dicevi tu, no? Il sito dell'ENI, dove si pagano le bollette, il sito del comune, che cosa fanno? Orchestrano 1, 2, 1000, 3 milioni di chiamate a quel sito, tutte insieme. E quindi quel sito non riesce più a rispondere, si dice che va in crash se non ha dei altri sistemi, e poi alla fine vanno in crash lo stesso, e quindi nega il servizio, avviene il denial of service, distributed perché viene attaccato da più parti. Ora, quando vengono fatti questi attacchi, e ce n'è stato uno nel 2016 che è stato bellissimo, direi, ma come fa a essere bellissimo?
Chi contro chi?
Un attacco. Allora, è stato fatto contro i server della East Coast, in America, New York.
Boston.
In New York. Ci sono solo delle ipotesi, fatto non si sa da chi, ma il punto è come l'hanno fatto, perché è stata una cosa veramente fighissima. Praticamente, avete presente le telecamerine che dice, quando quello dice adesso vedo chi può entrare in casa mia, uno si mette la telecamerina o sopra
lo spioncino,
esatto, sopra la porta. Beh, quelle telecamerine, così come il frigorifero intelligente, no?
Alexa and Friends.
Esatto, Alexa and Friends, ma già queste cose. tutti i dispositivi IoT, okay? Quindi dell'Internet of Things, quindi che hanno un particolare tipo di indirizzo IP, però dal punto di vista della security sono erano abbastanza basse, no? E quindi c'erano tutte la stessa password, nessuno se si compra una telecamera
1, 2, 3, 4
nessuno se si compra una telecamera pensa di mettere le patch alla propria telecamera o di cambiare il username e password della telecamera.
Quindi, tu ce le metti?
Io non ce l'ho,
mica esatto. È analogico, giustamente.
Quindi questi qui hanno preso il controllo di qualche centinaio di migliaia di questi dispositivi, li hanno istruiti di modo che tutti insieme, a livello mondiale, questi dispositivi cominciassero a chiamare due o tre computer che erano quelli che danno i nomi ai quelli che espongono fra virgolette i siti in internet, DNS esatto, il domain name server, quindi quelli che fanno la traduzione dell'indirizzo IP in un coso, e quindi quando uno scrive Google sa dove andare a cercarlo, perché è come se fosse una directory, l'indirizzo del telefono, sì. L'elenco telefonico, no? Quindi che cosa è successo? Hanno fatto tutte queste cose e quindi chiaramente ci hanno messo un bel po' di tempo, ok, a rapire, tra virgolette.
Uno per volta, tutti insieme? Beh, l'attacco l'avranno...
No, l'identificazione l'hanno fatta, non dico uno per volta, facendo con delle tecniche di sniffer, l'hanno presi abbastanza in tutti quanti, però quando hanno avuto una massa sufficientemente critica, allo stesso momento gli hanno detto chiamate quel server lì. E questi, essendo delle macchinette IP, quindi dei piccoli computerini, hanno chiamato altri computerini, che però erano computeroni, e quindi è cresciato non solo il sito di Wall Street, ma è cresciato il Daily, cioè sono cresciati il New York Times.
E perché non è cresciato tutto? Perché non potevano...
No, non è cresciato tutto perché l'hanno diretto solo ad un certo tipo di DNS che distribuiva degli indirizzi IP di certi tipi di siti. Però con un colpo solo sono saltati per diverse ore molti siti della West Coast, e già nel 2016 fecero un attacco da tra gli 1.2 e 2 terabit al secondo. Riuscirono ad inondarlo e praticamente non c'era alcun tipo di risposta.
Simone,
possibile. Sì.
Romanzo, film che parla di distopie o ipotesi come queste. Conosci?
Sì, allora io lo posso. Ma guarda, sull'intelligenza.
C'è Public Enemy, che è un film degli anni 90 che mi colpì molto con Will Smith. Che gli bloccavano il telefono, gli bloccavano la carta di credito, l'identità, lo volevano fare fuori perché non so. E lui era il buono, e poi riesce a. È micidiale, è bellissimo. Sarà del 90, poi era del 97-98, quindi.
Ma guarda, proprio. Te ne posso consigliare uno? Però riguarda l'intelligenza artificiale. Ed è ancora più, diciamo così, ancora più disturbo, perché è legato ad un fatto che conosciamo ma non conosciamo bene, e si chiama Brexit, The Uncivil War, con Benedict Cumberbatch, spero di averlo pronunciato bene. Cover. No, perché dopo lui si incazza quando non gli pronunci bene il nome, è tipo veramente...
Sembra
quella faccetta, ma tu vedi, guarda, dopo sta sempre sulle sue, sempre non ride mai, sempre con gli stecchini per ridere, e quello gli spiega come è avvenuta la Brexit
col supporto dei russi,
con il supporto del Cambridge Analytica. I russi lì hanno fatto poco che niente, in realtà è stato tutto orchestrato dall'interno, mettiamola così.
Era come inside job. Dall'interno,
sì, da interno, l'hanno fatto quelli che volevano, erano
che avevano interesse.
Brexit.
E chi comitato, erano scommettitori finanziari
o
politici?
Erano, cioè, quando hanno messo insieme la campagna pro e contro la Brexit, sì. No? E mentre quelli contro la Brexit l'hanno gestita in una maniera tradizionale, quelli pro Brexit,
Farange c'era tra cui.
Sì, ma Farange non l'hanno fatto entrare. Lui non ha toccato palla in quel frangente, cioè lui nella Brexit non c'è entrato nulla.
Perché?
non c'è entrato nulla perché non faceva parte del comitato elettorale, non lo fecero entrare ed era stato dato totalmente a Dominic Cummings e lui l'ha fatto totalmente sui social. È riuscito a raggiungere con un certo tipo di tecnica che non vi svelo perché sennò faccio spoiler, però è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, a cambiare de facto l'opinione pubblica senza che l'opinione pubblica se ne accorgesse. Cioè, da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale e quello che è un tipo di intelligenza artificiale, Facebook sa se non sei più innamorato di tua moglie.
Chi voti? Preferenze sessuali?
Sì, sì, ma mentre che magari chi voti con un like lo dici, tu non è che magari scrivi non amo più mia moglie.
Quel likeino lì a quella delle superiori, però... vabbè, sì, c'è tutto.
Non è così, no. Deve essere un pochino più complesso perché riesce a carpire i tuoi sentimenti, ok? La parte emotiva, ok? Quindi se magari è un periodo che sei incazzato, ti propone cose che ti fanno incazzare.
Ti fomenta.
O che ti fanno incazzare oppure che ti curano l'incazzatura, insomma.
Ti fanno vedere...
Nel senso, per focalizzare bene quello che... Cioè, è veramente un qualcosa di incredibile. Tieni presente che se in quel maniera sta sperimentando e l'intelligenza artificiale si sta aggiornando. Dove tu non paghi per un prodotto, il prodotto sei tu. No? E quindi in quel caso sei tu che in quel frangente... viene usato per comprare altri prodotti, per testarne
perché
altri,
se non tu non sei più innamorato di tua moglie, ti propone il dating oppure l'acquisto compensatorio.
No, esatto, o l'acquisto compensatorio o addirittura, aspetta, leggevo che proponeva il counseling.
Quindi tu vedi che stai male, dici, ti senti un po' giù, strano, non sai direzione dare alla tua vita.
Esatto, perché non fai...
un po' di sessioni con noi, la prima è gratis. Poi,
esatto, no? E uno o una magari
si vede cose,
ma perché Facebook me cosa? Perché Facebook sa che tu che non sei più innamorata di tuo marito. O l'ha dedotto in qualche maniera. E poi c'è un altro film sempre inglese che mi sento di consigliare, un film sempre inglese con Keira Knightley,
sì,
e adesso non mi viene, ma è un film in cui lei praticamente è un analista della
forse l'ho visto,
del GCAQ, Official Secrets.
Come si chiama il film?
Official Secrets. Ed è tratto da una storia vera, ok? Ora il GCAQ è l'organismo di cyber security, di difesa degli inglesi, ok? In cui lei si trova di fronte ad un dilemma etico, diciamo così, e viene risolto, viene portata in tribunale perché lei viene accusata di alto tradimento. Ed è una storia vera che è accaduta e che ci siamo dimenticati. Ora, questi due film sono entrambi inglesi, ma non perché io frequento...
Mi viene in mente... è cosa personale, ma se Brexit secondo te, ha influito questa, sul fatto che tu non lavori più a Londra? Se fosse rimasto UK,
no, pensi
che non ha influito?
No, anche perché...
No, che ne so, magari ha rotto le scatole sotto certi punti di vista.
Anzi, io ho già cominciato il processo per prendere la cittadinanza.
Comunque, quindi non ha influito a livello... scelte lavorative.
No, assolutamente.
Però per tanti italiani è cambiata o no?
Sì, è cambiata la situazione perché magari era un'occasione per tutti poter provare, che ne so, durante le superiori o durante le vacanze vai a farti 3 mesi a Londra e vai nel pub, no? Oppure vai a lavorare da McDonald's.
E adesso se volesse l'italiano...
No.
No? No more?
No more.
No more parties.
Cioè, si può fare per certi tipi di lavori, però devi trovare uno sponsor, cioè una, un'azienda che ti assume, e quindi che paga la tua visa, cioè che il tuo permesso di soggiorno di lavoro, quindi c'è una quota parte che va nelle aziende, e dato che c'è, fai conto che non so, devono versare il 3% entro certi tipi di lavoro del tuo reddito anno globale, è chiaro che per lavori
il pub di quartiere non ti chiama più,
salta, no? Perché
e chi ci va a lavorare adesso nel pub di quartiere?
Chi ci va a lavorare? Io adesso ultimamente trovo molte persone, cioè purtroppo ci sono gli inglesi.
Pieno di inglesi lì.
Ma pieno di inglesi in Inghilterra. Ma non lo dico con intento ironico, no, ma perché quando tu ci andavi, perché io questo qui l'ho vissuto, e c'era il ragazzo dell'Est Europa, un ragazzo italiano, un ragazzo spagnolo, o la ragazza anche che sta lì, ah sì, prendi birra, che vuoi, ta, pronto, là. Invece adesso vai gli inglesi che hanno quella loro flemma, no? Cioè se vai in un bar, che può essere uno Starbucks, no? E vedi questi ragazzi inglesi, ma anche giovani, che stanno lì, che ti fanno, nel tempo in cui un barista italiano ti ha fatto 3 caffè macchiati, 2
espressi.
Cose, loro riescono forse a spremertene mezzo di cose, quindi...
Ma è razzismo, cioè, no, lo fanno apposta anche un po'. Ci sta quell'aspetto un po'...
Sono così, è il loro approccio al lavoro, ma ti ripeto...
Alla vita anche.
Tu lo vedi quando ci sei un barista, cioè dimenticatevi magari l'efficienza del barista italiano che fa il giocoliere con quei caffè, con quei cose.
Infatti era Tom Cruise, il film era americano, quello che faceva il cocktail.
Come sì, no, il giocoliere per modo di dire, che è molto veloce, sì, efficiente nel
speed.
Fare le cose.
Invece
no?
Lì è più...
Sì, lì si creano quelle file interminabili che se fossero a Roma...
accoltellamenti.
Stiamo a fare? Veramente. Comunque sia, siamo andati anche troppo oltre.
Siamo andati benissimo, bello, bello, interessante. E io direi di fare un bello stacco musicale. Andiamo col pezzone, il numero 5, scegliamo il Magnificat di
Mina.
A dopo. Amici e amiche, dramma, interruzione improvvisa del Magnificat.
È Magnificat Interruptus.
Interruptus, ci perdonerà la signora Mazzini e i nostri telespettatori. Però dicevamo con Simone della bellezza della radio e della puntata jazz. Che diciamo ai nostri radioascoltatori? Simone, io avevo un paio di domande, me le ero segnate così nel nostro flusso. Uno, una cosa interessante, un professore, credo...
Se
hai sentito sta notizia, probabilmente penso di sì. Che secondo un professore, credo, degli UK, l'intelligenza gli ha preso il potere e noi siamo... è già avvenuto il... La conquista è già avvenuta, non è detta che avvenga, però se lui ha fatto questi passi, magari l'intelligenza artificiale già ha preso il comando, noi siamo qua, siamo le pedine di questo, ormai non giochiamo più, siamo giocati.
Ma guarda che insieme alla teoria all'intelligenza artificiale nasce la teoria dell'intelligenza artificiale, e il test di Turing ad esempio, no? È stato una delle prime prove, benché ormai abbastanza grezze, però di esistenza della teoria dell'esistenza artificiale, della possibilità, no? E quindi Turing sosteneva, magari il caso che
è perché insomma, per noi sono argomenti, ne parliamo
anche a me mi dà fastidio,
dal 76, però
come quella gente, esatto, che ti dice le cose in latino e tu dici cazzo, ma non l'ho fatto in latino, perché
ho fatto ragioneria. Vabbè, il test di Turing.
Turing diceva che in realtà si può vedere che l'intelligenza, che è un computer, è arrivata all'intelligenza quando nel momento in cui vengono proposte delle domande e infilate in dei fogli, in uno spioncino, e vengono date le risposte, chi fa le domande, il giudice se vuoi, non riesce a giudicare se c'è una macchina o un uomo. ok, dietro quella cosa lì. Quindi perché le domande sono talmente fatte bene, eccetera. E questo qui in realtà non è un livello di definizione di intelligenza artificiale soddisfacente, almeno non al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi le due grandi, anche perché poi già ChatGPT credo l'abbia ben usato.
Beffati, ma superati.
Assolutamente sì. Al giorno d'oggi la teoria proprio dell'intelligenza artificiale la divide secondo, diciamo così, appunto l'aggancio teorico, la magnitudine, mettiamola così, in intelligenza artificiale forte e intelligenza artificiale debole. L'intelligenza artificiale debole è quella che abbiamo noi, e che cosa la contraddistingue? Che l'intelligenza artificiale, anche nel momento in cui gli chiediamo una recensione sull'ultima cena di Leonardo o sui giocatori di carte di Caravaggio, sa dire tutto quanto, ma non sa di che sta parlando, cioè non l'ha mai visto, non ha coscienza del quadro, ha solo coscienza di tutte le descrizioni del quadro e anche quello che viene chiamato l'NPL, il Natural Processing Language, ok? È un soppesare le esperienze delle consecutive. In latino l'ho appena detto. Delle parole consecutive che venivano fatte, che vengono utilizzate in quel frangente per poterti dare una descrizione che l'intelligenza artificiale tu sei in grado di capire, ma non sa di che sta parlando.
Questa è quella debole.
L'intelligenza artificiale debole. L'intelligenza artificiale forte invece è quel tipo di intelligenza artificiale che ha coscienza sia di sé. Ok, quindi è un'intelligenza che sa dire io e prende coscienza di sé e anche degli argomenti che tratta. Skynet, non so quando Terminator dice, o meglio quello che viene a salvare Sarah Connor dal Terminator, no? Alle 12.05 della Skynet prese coscienza di sé.
Scusa, questo faccio l'uomo della strada. No, perché non la so. Che succede su Terminator? Non l'ho visto.
Non hai visto Terminator?
Sì. Vabbè, l'orgoglio ignorante.
Io ringrazio gli ascoltatori. La puntata finisce qui per me, perché un cult degli anni 80 non può essere preso in considerazione. Scusate, non può essere così denigrato. Allora, in Terminator una macchina viene mandata dal futuro indietro per uccidere una donna, per evitare che lei generi un uomo che poi distruggerà le macchine nel futuro. Ora, perché le macchine hanno preso in realtà nel futuro tutto il controllo, tutti i robot hanno preso controllo e l'hanno fatto tramite una ribellione, una guerra nucleare che hanno scatenato le macchine. E tutto questo è accaduto quando una macchina che aveva il controllo di queste cose prende coscienza di sé e capisce che senza gli umani si vive molto meglio e quindi decide di eliminarli. Ma ecco, quando dice prende coscienza di sé e subito scatta la fine del mondo, no? Perché facendo 2 più 2 la macchina.
E questo è forte.
È l'intelligenza artificiale forte.
E noi dove siamo oggi?
E noi siamo ancora sull'intelligenza artificiale debole, sì.
E il segno che è arrivata quella forte è quando finisce il mondo, oppure ci sono delle opzioni più mild?
È quando diciamo così viene, è quando la macchina cominciano a dire io. Non, dicendo questa semplice parola non ci rendiamo conto del grande, diciamo così, salto ontologico che lega un ente da un esistente.
È il bambino che si
autodetermina,
che
no?
si riconosce allo specchio. Qual è l'epifania?
Quella lì credo che sia appunto più una questione tecnica quella storia che non ho verificato, che gli scimpanzé si riconoscono allo specchio molto prima di quanto non sia in grado di farle i bambini, no? Però in realtà quello lì c'è uno specchio, c'è un movimento, tu riconosci, ma l'avere la coscienza di sé come individuo, come persona pensante, con i pensieri che sono i tuoi, ok? Quello lì appunto è una differenza ontologica rilevante.
Quando pensi la data.
No, non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare.
No, perché la vedi proprio come cosa nefasta. O non ci vuoi pensare perché hai paura?
Ma io non lo so, cioè personalmente ho tanti problemi con gli umani veri che non...
Che potresti puntare.
No, che cominciare a litigare anche con il computer, che dice...
Beh,
no,
ma col computer mi sa che non gliela fai a litigarci poi. Cioè, a quel punto come fai a litigarci?
Ma io
è talmente più forte.
Sì, diciamo...
È come giocare a scacchi col computer.
Vabbè, ma c'è anche gente che si è sposata a un computer, che si è sposata all'albero, cioè nel senso anche noi insomma ci avviciniamo, non c'è bisogno che si evolva tanto l'intelligenza artificiale.
Perché siamo, diciamo, esatto, noi stiamo regredendo, quindi, ma basta che tiene duro.
Degli esempi talmente belli di noi che regrediamo, quindi non credo che...
Forse sta facendo melina l'intelligenza artificiale.
Ah, magari si ha ragione.
Dice, vabbè, risparmiamo un po' di energia, tanto questi altri 7 mesi poi. Non male questo. Non male.
Ci lascia stare.
Dice, ma che è una partita già vinta, no? Vediamo questi che... Molto interessante. Io sarei per mandare, che dici? Volevo mettere un pezzo straordinario di Morricone sulle indagini su un cittadino.
Ah,
che c'è quel pezzo,
quel ritmato, quel ritmato, sì.
E torniamo ex abrupto in trasmissione col domandone. Salutiamo il nostro amico Nicola Bovini che ha il ginocchio operato, grandissimo, lui è il re dei domandoni, però lui dice sempre spesso qual è il sogno del cassetto. Io invece il domandone che faccio al carissimo Simone, la iperdomanda è: se tu fossi o avessi un figlio di 18 anni, che magari ce n'ha un paio, ce n'ha uno che più o meno ce n'ha due, e uno ce n'ha proprio, quindi è facile per lui. Anzi, dopo ne trovo un altro più difficile. Se tu avessi questo figlio che salutiamo, Tommaso.
No,
Tommaso è il
16.
Jacopo 19, quindi va bene. Che gli diresti? Dice, Jacopo ti dice: "Oh bah, io voglio, mi voglio buttare sul cyber security". E connesso a questo che sta succedendo di questi tempi con l'intelligenza artificiale, che mi consigliva?
E che te lo consiglia, figlio mio?
Cocco.
Almeno. Allora, è una carriera interessante, ok? È stimolante, è sempre in continua evoluzione, è una carriera che... in cui devi forzatamente continuare a studiare ed ad informarti per il resto della vita. È un gioco a guardie e ladri, se vuoi, dove tu chiaramente sei la guardia, a meno che non decidi altrimenti.
Beh, puoi passare anche dalla parte oscura.
Ma infatti ci sono molti ladri che sono diventati guardie anche da questo
le porti girevoli ci saranno, esatto. Anche magari fai 6 anni con...
E quindi sì, è una cosa che consiglierei, anche perché inizia ad esserci una commistione anche tra i due, cioè l'intelligenza artificiale è sempre più usata nella cyber security, sia come difesa che come attacco, ok? E quindi esistono i machine learning, cioè esistono dei sistemi che come gli utenti si connettono a certi sistemi, non sono più dei sistemi che ti dicono puoi entrare o non puoi entrare, sono dei sistemi che analizzano quello che è il tuo comportamento e sulla base di quello, se tieni un comportamento che è più o meno logico o sempre lo stesso, altrimenti ti bloccano, ok? Perché hanno notato un comportamento sospetto.
E qui siamo, aspetto generale. Però dice: "Oh bah, sì, bello, mi piace, che devo fare? Voglio fare il suo lavoro".
Allora, ma ci sono diverse cose per te a tutti. Incomincia a farti un'idea e guardate, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma nei nostri telefonini, nelle nostre connessioni a internet abbiamo l'accesso a tutto lo scibile umano. ci sono tantissime risorse anche sullo stesso YouTube, basta saperle cercare, non ci sono solo le cose che sono per divertirsi, foto di gattini eccetera, o i TikToker preferiti.
E un nome? Nome, sito, dice, voglio incominciare, dice che guardo oggi,
ma io
c'ho un pomeriggio libero.
Che guardo sulla cyber security, oddio, su questo qui io i canali che ho in realtà sono tutti molto tecnici, non sarebbero quelli lì di quelli che consiglierei, quindi come approccio generico dovrei guardarci un po', però chiaramente se li guardo ti so riconoscere il contenuto. Ma detto questo, questa è solo una parte.
Ma dice, devo andare all'università, mi consigli di fare l'università oppure mi butto, faccio self-made?
Dipende quello che vuoi fare, perché se puoi imparare la tecnica, le tecnologie, e le tecnologie sono sempre le evoluzioni, quelle che sono per fare penetration tech, quelli che fanno gli hacker buoni, tra virgolette, no? E quello lì te ne puoi dedicare anche da solo e puoi dedicarti in un certo tipo di solitudine, impari a tirarti su, a fare le scansioni di PC, impari ad entrarci, impari a capire tutte le cose spinte tecnologicamente, quindi potrebbe essere una soluzione. Poi, se chiaramente vuoi entrare all'interno di un lavoro dove c'hai un tipo di risposta anche dai colleghi e quindi un team che deve proteggere una centrale nucleare, ok, e quindi lì cominciano a venire fuori un'impostazione un pochino più tra virgolette accademica. E ormai c'è da dire una cosa, ad esempio, che quello che vale una laurea, fate conto in ingegneria informatica con specializzazione in cyber security, ahimè è inferiore a quello che può valere una certificazione di cyber security, delle certificazioni private. Okay.
Che tempi hanno le certificazioni private?
Ma le certificazioni private uno si può anche iscrivere da privatista, paghi e dici hai due occasioni di esame, quindi ti studi tutti i libri, vai lì e cominci a dare gli esami per le certificazioni.
Un anno, sei mesi? Tre anni, due anni?
No, beh, 6-7 mesi, ma se non fai altro, ma anche 5 mesi, però non bisogna fare altro perché poi molte di queste sono stampo americano e quindi fanno riferimento a leggi americane, non vanno bene, altre sono più europee, a seconda dell'ente che le rilascia, ecco, ma quelle sono cose che tra virgolette fanno curriculum.
Diciamo, un ipotetico tuo figlio Jacopo, dopo 5 mesi lavora, inizia a lavorare, sceglie la certificazione, dice l'università è già vecchia, arriverà a sta cosa fra 26 anni se c'è il mondo, dice faccio 5 mesi, entro nel lavoro, un brillante 18enne, 19enne, pensi?
Ma io penso che potrebbe avere una possibilità se chiaramente vale. Ok, c'è da dire che molte volte anche la laurea è un paracadute, tra virgolette è una a sua volta certificazione rilasciata da un ente statale che ha riconosciuto che ti ha insegnato delle cose e tu le hai imparate. A Google, per entrare a Google, spesso e volentieri non serve avere la laurea, no? Anche quelli che entrano come programmatori possono non avere la laurea, però a Google c'hanno in testa. E quindi stai lì, ti colleghi, programmi, le cose le fai, che tu ci abbia 20 o 50, 80 anni, 1, 0, 20 lauree, la cosa cambia poco se il tipo di test che ti è richiesto per quel tipo di lavoro è talmente mirato che se non le sai fare quelle cose non ti riescono.
E il cinquantenne si ritrova a casa, non c'ha più il lavoro, dico, c'ha una conoscenza della strada.
Beh, il cinquantenne, guarda, sì, io penso che se si rimbocca le maniche e comincia a capire di quello di cui tratta, chiaramente c'ha bisogno di un computer, ok?
La connessione, il computer.
Di una connessione, il computer è un percorso, è lungo per tutti, in termini di tempistiche, poi magari c'è la differenza sulla velocità di apprendimento che è la tara che ciascun singolo individuo ha nei confronti dell'altro, ma è un qualcosa che io penso possa portare avanti, perché invece di rimanere, diciamo così, su addivanato anche con un sussidio per tanto tempo, cominciare a crearsi una professionalità anche minima, ma che vada a proteggere, non so, una media impresa, che sappia come si protegge, quali sono le 4-5 cose da guardare. E questa cosa, bisogna fare tanti investimenti, ma la posso fare con una società esterna che me la controlla solo questo tipo di settore? Sì, no, e quindi riesce ad evolvere una capacità critica, perché poi l'esperienza fa la differenza anche a 360 gradi, e quindi magari ci ha già avuto delle altre esperienze, vuoi come ragioniere, vuoi come altri tipi di esperienze passate, che gli possono essere utili in certi tipi di frangenti, e quindi potrebbe, non dico nell'immediato,
proficuamente, insomma, potrebbe inserirsi in un...
Sì, ma anche per riciclarsi, certo, uno poi non è che può aspirare, perché chiaramente a 50 anni magari ci sono già i capi della sicurezza delle grandi aziende, no? Che hanno fatto magari un percorso netto e hanno avuto diversi tipi di possibilità, okay? Perché non a tutti ce le sono state date identiche, ma detto questo è potrebbe essere comunque una, perché qualsiasi azienda che noi incontriamo...
Perché l'azienda, diciamo, stiamo facendo gli esempi proprio locali, le aziende umbre sono aziende piccolette, dal punto di vista della cyber sicurezza.
Dal punto di vista della cyber sicurezza,
chi gliela cura, l'azienda che fa i banconi frigoriferi?
Tu credigli la domanda,
però c'hanno, se rivolgono alla società milanese,
ad esempio, io questo qui non lo so, però ti posso dire che se il cinquantenne si crea la sua piccola società e va a fare gli studi di sicurezza alle aziende che producono banchi frigoriferi o mangimi o biscotti, dice: guarda, io vengo qui in un mese, mi dai tot soldi, io ti dico quello che devi fare per rimetterti in riga, ti so dire quanto è vulnerabile il tuo sistema, quello che devi fare per rimetterlo a posto. E questi soldi che tu andrai a spendere in questo servizio che io ti offro hanno un valore, no?
Magari... Ma lo percepisce l'azienda? Pensi che già ne usufruisce?
Questo potrebbe stare all'azienda. Certo è che se il cinquantenne che si è dedicato in questo ramo della cyber security ci avesse un diciottenne che si è cominciato a dedicare alla cyber security, dice: guarda che quelli lì non mi pagano, il diciottenne entra e quindi gli brucia tutte le macchine di
è tipo il carro, il gommista che buca,
esatto,
le gomme,
esatto, e esatto. Gli crea il, diciamo così,
lo stimolo, la spinta, il nudge, la spinta gentile ma non troppo,
gli crea cambiare. Il ransomware che fa sì che magari... Adesso scherzo, però nel senso, l'esposizione c'è, se non viene percepita come valore, tanto peggio per chi non riesce a percepirla, perché è tanto maggiore il rischio dell'esporsi a certi tipi di attacchi, anche perché poi vedi, è chiaramente un'azienda, una piccola media impresa, tu sei esposto ad un tipo, se vuoi, limitato di attacchi.
Domanda.
Ma più,
io mi voglio arrubare la lista clienti dell'azienda concorrente. È un'operazione facile, fattibile per un hacker?
Ma
domanda. Sì. Se l'azienda, diciamo, c'ha un approccio pressapochista, o proprio non lo percepisco.
Ok, se l'azienda tua
è nuda, non c'è nessuna protezione.
Allora è semplicissimo, non c'è problema, è semplicissimo. Tecnicamente semplicissimo. Assolutamente sì. Ma io ti dico una cosa, una volta con un mio amico, che lui fa parte, siamo sempre nella cyber security, io stavo più dal lato manageriale, se vuoi, e lui più dal lato tecnico, e ci siamo detti, di guarda, andiamo a questo ristorante, e questo era il ristorante libanese, ok? Questo ristorante libanese, noi andiamo a vedere, guarda, ti faccio vedere quello che c'hanno. Ad un certo tipo c'era che gli mancava una fotografia ed esponeva un percorso di un server. E noi abbiamo venuto, ma guarda, facciamoci qualcosa. Quindi siamo entrati in questo server, l'abbiamo interrogato, abbiamo verificato che gli mancava una patch, ok? E quindi che potevamo entrarci, e siamo riusciti ad entrare nel server, e al posto di quella foto mancante gli abbiamo caricato un piatto di carbonara. Una foto di un piatto di carbonara, e poi ci siamo staccati.
Food revenge.
No, poi siamo andati al ristorante dicendo voglio la carbonara.
Carbonara.
E questo ci faceva, no, ma noi la carbonara non ce l'abbiamo, ma che stai dicendo? È un ristorante libanese. E noi abbiamo aperto il sito, guarda che qui c'è la carbonara.
Siamo
questo,
venuti
no,
apposta.
Ma non è possibile, guarda. Dico, dopo ci siamo finti offesi, perché io gliel'ho detto, guarda, andiamo via, perché... Ci siamo finti offesi per tornare e togliere la foto dal server, perché sennò gli rimaneva e questi qui magari scoprivano che era una traccia, insomma, ecco.
Cose belle.
Scherzi,
cose
da hacker.
Allora, Simo, grazie mille di questa straordinaria ora e mezza e più, perché abbiamo sbucato, sforato in maniera mostruosa. Grazie.
Grazie a voi, grazie della compagnia. E
alla prossima.
Alla prossima. Dai. Grazie ancora.
Ciao belli.